Mio papà faceva la collezione dei francobolli. Era una passione che apparteneva alla sua generazione e che, come quelli della sua generazione, ha provato a trasmettere anche a me. Da bambino ho avuto anch'io il mio album dei francobolli. Era verde e nero, tipo la maglia del Venezia. Non mi è venuto in mente nient'altro che fosse verde e nero se non la maglia del Venezia. E sopra aveva stampigliato anche un picchio. Avevo una serie di francobolli della Disney, bellissimi. C'era anche quello di Paperinik. E mi ricordo che mi ero a un certo punto specializzato nei francobolli di San Marino. Sarà durata un anno la mia collezione di francobolli, forse un po' di più. Poi, naturalmente, l'album dei calciatori deve aver preso il sopravvento e con i francobolli io ho chiuso lì. Ho chiuso lì. Mio papà, invece, ha continuato. Per lui e per quelli della sua generazione era una passione, ma anche un investimento. Li cercava i francobolli, li comprava, quelli nuovi e quelli certificati. Mi ripeteva spesso che un giorno me l'avrebbe lasciata la collezione dei francobolli e che aveva anche un gran valore. Quando è morto, ho ricevuto la sua collezione di francobolli. Ho raccolto tutti i grandi album, uno per uno, quelli della Repubblica, quelli del Regno, tutti gli altri album che ho trovato, compreso quello che avevo da bambino, che è ancora verde e nero con il picchio. E ora ce li ho impilati a casa e nel frattempo ho scoperto che non valgono più niente e che è pieno di persone come me, a cui i genitori hanno lasciato le collezioni dei francobolli che avevano un valore e adesso non valgono più niente. Ma anche se non valgono più niente, mica li butto via. Mentirei se dicessi che mi capita di guardarli, eppure li tengo lì, forse perché hanno un valore sentimentale, forse perché magari un giorno, chissà, da anziano mi metterò lì anch'io con la lente, o forse perché inconsciamente spero che in questo mondo che va a ritroso, dove van di moda ogni giorno di più le cose che andavano 100 anni fa, ritorni magari a tirare di brutto anche il mercato dei francobolli e possa anch'io farci una fortuna come se fossero i bitcoin. Però ogni tanto ci penso a darli via. Penso che se trovassi qualcuno che di francobolli è appassionato veramente, che è davvero pazzo, ma pazzo di filatelia, forse potrei anche regalarla quella collezione. Solo che dove lo vai a trovare oggi uno che va matto per i francobolli? No, fermi, non alzate le mani, questo non è Passatel. E poi mi spiace dovervelo dire, ma chi va veramente pazzo per i francobolli l'ho già trovato. E sapete chi è? È il governo Meloni. Ora, mettiamo subito le cose in chiaro. Col cazzo che gliela regalo al governo Meloni la collezione di francobolli di mio papà. Se vogliono mi facciano un'offerta, e di quelle che non si possono rifiutare. E se non hanno liquidi, perché hanno appena investito tutto sulla sanità, sono anche disponibile a prendere in considerazione un concordato preventivo per me e per le prossime 14 generazioni. Ora, giunti a questo punto, legittimamente vi starete domandando: ma che cacchio sta dicendo? Collezioni, francobolli, governo Meloni? Avete ragione, sono io che l'ho presa un po' lunga. Allora, dimenticatevi della mia collezione, ma non dei francobolli. Francobolli, nei confronti dei quali il governo Meloni, eccoci qua, nutre una passionaccia vera e propria, ma tanta. Se n'era avuta notizia per la prima volta poco prima dell'estate, quando venne fuori che era stato emesso un francobollo commemorativo in memoria di tale Italo Foschi. Chi fosse Italo Foschi e perché meritasse un francobollo commemorativo, confesso che non lo sapevo. E allora, come tanti, ho cercato di saperne di più. Ho scoperto, per esempio, che Italo aveva una sorella che si chiamava Itala, che ebbe un figlio a cui diede il nome Italo. Insomma, la fantasia non era esattamente il pezzo forte in famiglia. E infatti non è questo il motivo per cui Foschi Italo sarebbe diventato celebre, bensì per il fatto di essere stato uno squadrista romano. Nel senso di primo presidente della Roma, ma anche e soprattutto nel senso di squadrista. Così squadrista e così violento, pensate, che fu sospeso dal fascismo stesso dopo il delitto Matteotti. Ragazzi, mica facile farsi sospendere per squadrismo eccessivo dal fascismo. Un curriculum più unico che raro, così raro che infatti non sfuggì ai nazisti, che lo nominarono prefetto di Belluno nel 1943. E fu proprio in quella veste che organizzò rastrellamenti e persecuzioni di ebrei durante la Repubblica Sociale Italiana. Wikipedia ci racconta però che ebbe una morte eroica. il 20 marzo del 1949, dopo aver assistito alla partita della Lazio disputata allo Stadio Nazionale, alla notizia data dagli altoparlanti della sconfitta della Roma a Genova contro la Sampdoria, Italo Foschi si accasciò sul seggiolino, soccorse immediatamente, morì prima di giungere in ospedale. Bene, forse è proprio per la morte eroica che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, già Poste e Telecomunicazioni, guidato da Adolfo Urso di Fratelli d'Italia, decise a giugno di dedicargli un francobollo commemorativo. O forse più probabilmente, ricorda malizioso il Corriere della Sera, per il suo curriculum di gerarca antisemita. La cosa incredibile in tutto questo è chi è stato ad accorgersi dell'affare Italo Foschi e a denunciarlo pubblicamente. Volete sapere di chi si tratta? Bene, tenetevi forte. Chi ha scoperto e denunciato tutta questa roba qua è niente poco di meno che Carlone Giovanardi, esatto, proprio lui, che dopo aver ingaggiato nella sua lunga carriera da parlamentare una serie interminata di battaglie pugnaci contro Fedez, contro Rosa Chemical, contro il rapper Cicoria, giuro che me l'ero persa, la battaglia contro il rapper Cicoria che lanciava messaggi sbagliati sulla droga, e ancora contro Peppa Pig, persino contro l'IKEA che era troppo gay friendly, per tacere di quanto disse sul caso Cookie, per carità di patria. Bene, dopo tutta questa interminata serie di battaglie del cazzo, Giovanardi ne ha azzeccata una giusta e dopo una vita di anticomunismo ha chiuso la carriera con una rovesciata nel 7 da antifascista doc. Non lo ha fatto da parlamentare che non è più, bensì da membro della consulta filatelica che, ignara di tutto, ha chiesto il ritiro immediato del francobollo e messo per di più, pensate, in coincidenza con il rilascio dell'annullo filatelico dedicato a Giacomo Matteotti. Non avrei mai pensato di dirlo così convintamente, ma una volta tanto, bravo Giovanardi. Ok, però perché parliamo adesso di sta cosa che è successa a giugno? Beh, non perché sia un evergreen, ma perché evidentemente il francobollo dedicato a Italo Foschi, gerarca antisemita, non è stata una casualità. Titolo del Corriere Online di ieri: un altro francobollo dedicato a un antisemita, la politica filatelica del governo Meloni, il caso finisce in Parlamento, ops. Questa volta Giovanardi non c'entra. A denunciare il caso è stato un senatore del PD, Dario Parrini, e il caso riguarda questa volta Maffio Pantaleoni. Lo si può leggere, chi fosse Maffeo Pantaleoni, sul sito del Ministero delle Imprese. Nato a Frascati nel 1857, morto a Milano nel 1924, commemorato appunto nel centenario della morte nel 2024. Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che gli ha dedicato il francobollo si legge, l'asciutta descrizione, cito, da Famiglia Cristiana, recita così: la vignetta raffigura un ritratto di Maffeo Pantaleoni, illustre economista italiano dei secoli XIX e XX, affiancato dal titolo della sua opera più rappresentativa, Principi di economia pura, che impresse una svolta metodologica e analitica rispetto agli studi economici dell'epoca. E che Pantaleoni sia stato un celebre economista, riconosciuto anche a livello internazionale, non è messo in discussione da tutte le biografie che si trovano su di lui in rete. Professore ordinario di economia politica, esponente dell'economia neoclassica, fu direttore anche del Giornale degli Economisti, fu deputato, fu, pensate, addirittura uno di coloro che, denunciando, diede avvio a fine secolo allo scandalo della Banca Romana. L'avrete studiato, quando si faceva il Giolitti. Insomma, mica male sto Maffeo. Solo che a un certo punto, dopo la Prima Guerra Mondiale, gli parte un po' la brocca. Comincia a sostenere che la vittoria mutilata fosse l'esito di una congiura ebraica volta al dominio delle nazioni con le armi della propaganda bolscevica e della finanza internazionale. Ecco, togliete la vittoria mutilata, metteteci, che ne so, il gender, il Covid o il grande reset, gli argomenti sono esattamente gli stessi di 100 anni fa. E quindi, al grido di Dai Argiudeo, il Maffeo si fa un giro a Fiume con D'Annunzio, poi diventa fascista e mussoliniano doc, e infine raggiunge l'apogeo adoperandosi più di chiunque altro per diffondere in Italia il falso dei protocolli dei Savi di Sion, che avrebbe fatto poi da fondamento alle persecuzioni razziali e alla Shoah. Un secolo dopo, il governo Meloni gli dedicherà appunto un francobollo. Ora, Ci sono certamente cose più importanti nella vita e ci sono certamente notizie più rilevanti, anche perché da Trump in giù gli apprezzamenti per fascisti o neonazisti si moltiplicano a livello esponenziale e sono cose che nemmeno fanno più notizia. Però ieri sera, tornando a casa e passando davanti alla collezione di francobolli che è ancora impilata lì nel corridoio, ho pensato che se ci fosse stato ancora mio papà e fosse andato a comprare i nuovi francobolli, quei francobolli lì mica li avrebbe comprati e negli album della sua collezione ci avrebbe lasciato alla fine volentieri un buco. Sono le 9:42 minuti del mattino, adesso con la sigla possiamo cominciare.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, e piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di donna Consuelo, lei scende le scale, consola me, le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Ed eccoci qua, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, nuova puntata del Demone del Tardi che torna in diretta dopo quella registrata del ponte scorso. Abbiamo cominciato con i francobolli e i francobolli poi torniamo, tra un po' lo dico ai filatelici all'ascolto, ma visto che si trattava di francobolli che avevano la caratteristica di essere dedicati a fascisti antisemiti, è un attimo riconnettersi con le prime pagine dei giornali di oggi che avete sentito raccontate da Giampiero Rossi, perché sulle prime pagine di tutti i quotidiani ci sono gli assalti che ci sono stati ai tifosi del Maccabi ad Amsterdam. Ecco, più che le cronache e i commenti, io questa mattina ho scelto una storia che mi piacerebbe raccontarvi e che non racconto io, ma che ha raccontato Marco Imarisio quest'oggi sulle colonne del Corriere della Sera, ed è la storia dell'Ajax, la squadra del ghetto che ha combattuto con i nazisti. Racconta Marco Imarisio, la partita dell'amicizia è diventata una trappola involontaria. Super ebrei, si chiamano così tra di loro i tifosi dell'Ajax, la squadra del ghetto. All'inizio degli anni 2000, quando nelle curve si diffuse il vizio di insultare i sostenitori in trasferta della squadra di Amsterdam, definendo a vario titolo squadra di ebrei la loro compagine, rimase purtroppo celebre uno striscione della curva sud romanista che nel 2023 augurava loro in inglese di andare a farsi la doccia. La risposta dei cori olandesi era sempre uguale. Siamo ebrei, fieri di esserlo. Ogni domenica le bancarelle del mercato ebraico chiudevano in anticipo per andare a vedere l'Ajax. Poi venne Hitler. Malgrado la leggenda, l'Ajax non fu fondato da ebrei, ma prima della Seconda Guerra Mondiale, giocava in un campo vicino al ghetto da quello nacque un'identificazione che ancora esiste. Nel 1938, quando i giocatori austriaci dell'Admira Vienna, schierati a metà campo, fecero il saluto nazista, vennero fischiati da tutto lo stadio e giocarono quasi da soli, perché gran parte degli spettatori se n'era andati in segno di protesta. Le bevute e i festeggiamenti dei sostenitori israeliani e di quelli olandesi giovedì pomeriggio in Piazza Dam ne sono una prova ulteriore. Le due tifoserie sono gemellate ed è davvero un paradosso crudele che l'agguato si sia consumato dopo una partita tra il Maccabi e l'Ajax. Prima dell'avvento di Johan Cruyff c'era Eddie Hummel, alla destra, veloce e scattante, che giocò nell'Ajax dal 1922 al 1930. Morì ad Auschwitz nel 1943. L'ex centrocampista Cookie Crolla, padre del grande Ruud, che giocò anche nel Napoli, fu uno dei capi della resistenza olandese e insieme a Leo Horn, dirigente del club, creò una rete clandestina in buona sostanza riconducibile all'Ajax, capace di salvare migliaia di abitanti dello Jodenbuurt, il quartiere ebraico di Amsterdam, dalla deportazione nei campi di concentramento. Ma è nel dopoguerra che l'Ajax diventa davvero la squadra degli ebrei. L'identificazione più forte avviene per via di Jaap van Praag, storico presidente della grande Ajax degli anni 70, eletto nel 1964. I genitori e la sorella più piccola erano stati uccisi nei campi di concentramento. Lui si era salvato grazie a una rete di Papa Kroll e dei soci dell'Ajax. Sjaak Zwart, ancora oggi mister Ajax, il giocatore con più presenze nella storia del club, entrò nelle giovanili nel 1949, insieme al suo amico e futuro capitano della nazionale Benny Müller, che aveva perso l'intera famiglia, aveva 8 fratelli, durante la persecuzione nazista. I loro genitori vendevano aringhe e frutta ai banchi del mercato ebraico. La nascita della squadra del ghetto cominciò probabilmente in quel momento. Il più importante finanziatore della società era stato un bambino che girava per il mercato ebraico spingendo una carriola di carbone. Si chiamava Maup Karansa. Aveva perso i genitori e una sorella nei campi di sterminio. E si potrebbe andare avanti all'infinito, prosegui Marisio. Winsor Beer, uno dei 12 apostoli dell'arancia meccanica, la nazionale olandese che cambiò il calcio, ebbe parte della famiglia sterminata dai nazisti. Fino a lui, il divino Johan Cruyff. Non era ebreo, ma era figlio dell'Ajax. Metà della sua famiglia era imparentata con persone di origine ebraica e lui si divertiva a mettersi la kippa in testa e a mangiare in ristoranti kosher. Pare che sapesse pure leggere l'ebraico. Quando il comune di Amsterdam decise di costruire la nuova sinagoga, fu uno dei principali mecenati. A volte, conclude Imarisio, la storia è davvero un po' carogna. Ma torniamo, dai, torniamo un po' ai francobolli, perché appunto, visto che non è che ci piaccia moltissimo averne di commemorativi di fascisti e antisemiti, a cosa li potremmo dedicare i francobolli? Beh, per esempio, che ne so, la storia che ha commosso il web, quella della Meloni, priva di diritti sindacali. Cacchio Giorgio, c'hai ragione, dovresti scioperare. Però la denuncia di Meloni, attenzione, perché fa rileggere in altro modo l'assalto che ci fu alla CGIL. Forse allora, quando i fasci avevano assaltato la CGIL, non si era trattato di un raid squadrista, ma piuttosto immagino a questo punto che avessero cercato di entrare per riprendersi i diritti sindacali che erano stati sottratti a Giorgia. Altro francobollo lo potremmo dedicare per esempio al cognato, non Lollo, l'altro cognato, anche se a Lollo ci sarebbe da fargli una serie intera, il cognato, quello di Salvini, Verdini Junior, che ha appena patteggiato 2 anni e 9 mesi per corruzione e turbativa d'asta, e quindi ha il curriculum giusto, perfetto per diventare magari governatore della Toscana, o lui o il papà, che ormai più che una famiglia pare un calendario giudiziario. Allora, francobollo con immagine di Verdini Junior virata seppia e la frase di Salvini che a gennaio garantiva per lui: il fratello di Francesca è un ragazzo in gambissima, non ho nessun dubbio. Oppure il francobollo lo potremmo dedicare al flirt annunciato tra Vannacci e Marco Rizzo. Pare che ci sia questa cosa, non ho avuto tempo di approfondire, quindi l'ipotesi di francobollo la lascio lì. Naturalmente un francobollo andrebbe dedicato alla grande impresa del centrosinistra in Liguria. Lo vedo già il francobollo con raffigurato tutto il campo largo e la grande scritta "chi ha fatto palo". E poi, ecco, un francobollo che si potrebbe fare, perché dice di una storia che si è raccontata poco. In questi giorni circola nelle chat dei militari italiani il discorso del capo di Stato Maggiore dell'esercito, cioè uno che è ancora generale, che è generale effettivo sul campo, mica come Vannacci, il generale di corpo d'armata Carmine Masiello, che di fronte ai suoi commilitoni sferza i commilitoni stessi e gli dice così:
l'esercito è fatto per prepararsi alla guerra, punto. Quindi questo deve essere un messaggio molto chiaro che dovete avere tutti in testa. Fino a qualche anno fa era una parola che non potevamo utilizzare, oggi la realtà ci ha chiamato a confrontarci con la guerra. Questo non vuol dire che l'esercito vuole la guerra, ma vuol dire che noi ci dobbiamo preparare, e più saremo preparati per la guerra e maggiori probabilità ci saranno che ci sia la pace. E per questo motivo sto valutando di ritornare a chiamare il corso di Stato Maggiore con il nome che aveva una volta, Scuola di Guerra, perché è quello alla quale ci preparavamo.
Questo è il capo di Stato Maggiore, il generale Masiello. Cioè, giusto per capire come l'arietta che tira nell'esercito in questo momento, anche perché è un esercito che è costretto nelle sue operazioni militari a portare ancora i migranti in Albania. 8 ne hanno catturati questa volta, 8 diabolici migranti che sono stati già portati lì nel porto albanese. Uno l'hanno già rimandato a casa, sicuramente a Masiello, eppure all'Albania un francobollo bisogna dedicarlo. E poi certamente, dai, non possiamo non farlo, certamente un francobollo, ma di quelli grossi, di quelli importanti che valgono quasi il gronchi rosa, bisogna dedicarlo alla calcolatrice.
Quanti soldi ci saranno sul Fondo Sanitario Nazionale nel 2025? 136,5 miliardi di euro, ok?
Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio spiegare come utilizzare al meglio l'app calcolatrice del vostro iPhone.
Noi prendiamo la calcolatrice e facciamo 134,5 meno 136, quindi mi sto sbagliando io, 136,5 miliardi di euro, scusate. Allora facciamo 136,5 meno 114, quanto fa?
È 550, e voi dovremmo esserci, porca puttana, porca troia!
22, ci sono 22 miliardi di euro in più sulla sanità. Voglio fare un altro calcolo: quanto spende lo Stato italiano per ogni cittadino per la sanità?
Quanto fa? Lo dico subito, io andavo a spendere esattamente 108.750, d'accordo? Che è una signora cifra.
Ok, nel 2019 spendeva 1.919 euro a cittadino, nel 2025 spenderà 1.317 euro a cittadino. Calcolatrice. 1.317 meno 1.919.
556.000, dai, porca puttana, porca troia!
No, ma sto sbagliando tutti i conti, dai. L'ho sbagliati tutti, fa 390. Ho fatto un casino. Allora, 1.000. Calma. 1.000.
1.400.
Quasi 1.500.
1.919 nel 2019. 2317 nel 2025. 2317 meno 1919, 398.
398 euro.
398 euro significa 400, quasi 400 euro in più rispetto a quanto spendevamo nel 2019.
Allora, in momenti come questi bisogna deporre la faziosità e riconoscere il merito e il talento. La più grande esibizione nella storia della televisione con una calcolatrice in mano. E non era mica facile, c'era riuscito giusto il guzzanti di povca puttana, povca troia, ma poi il deserto, perché sembra facile, ma cazzo non è facile per niente. Non c'è niente di più spoetizzante di una calcolatrice. Sarà mica un caso che Amleto in mano ci avevi il teschio e non la calcolatrice. Straordinario pezzo di teatro e anche l'unico momento, cioè pensateci, l'unico momento, l'unica occasione in cui la Presidente del Consiglio ha spiegato la manovra finanziaria, perché la conferenza stampa, niente, ha fatto il video, che è la cosa che ti aspetti da Ciccio Gamer, fare il video e non dalla Meloni, e poi è andata da Vespa a far casino con la calcolatrice. Va bene, va bene. Adesso la candidata o il candidato calcoli giusto l'impatto dei dazi di Trump sull'economia italiana. Gli lascio il tempo della pubblicità per farlo e poi torniamo, perché le elezioni americane si ci toccano. Dopo le 10 in diretta qui su Radio Popolare, la seconda parte del Demone del Tardi. guardate negli occhi vostro marito o vostra moglie, guardate negli occhi il vostro compagno o la vostra compagna e ditegli: sei bello, come un sondaggio in Iowa. Lei o lui sapranno che state mentendo, ma per un attimo saranno comunque felici di crederci. Madonna, che sola il sondaggio in Iowa! Ha vinto, ha stravinto Trump e ora per l'Europa è il momento di mostrarsi forte, coesa e determinata. Il problema è che in confronto all'Europa pure il campo largo pare un campione di coesione, determinazione e forza. Intanto la domanda che tutti si stanno, ma proprio tutti, si stanno facendo è ma come cavolo è stato possibile? Com'è stato possibile che Trump abbia vinto? Che abbia vinto un pregiudicato già condannato per il caso Stormy Daniel, sotto processo per cospirazione per l'assalto al Campidoglio, con 40 capi d'accusa relativi alla sottrazione di documenti riservati, che nemmeno avrebbe potuto chiedere la libertà su cauzione perché aveva sulle spalle già 10 oltraggi alla corte, che aveva pure aperti numerosi processi civili per diffamazione, abusi sessuali, frode fiscale, per i quali poteva essere costretto a pagare una cifra attorno al mezzo miliardo di dollari. Com'è stato possibile? E invece è stato possibile. Sarà che dalla Liguria al Michigan il pregiudicato ultimamente va tantissimo e che il fascino dell'uniforme è stato sostituito da quello del pigiama a righe. Ma è stato possibile? Ma no, dai! Com'è stato possibile che abbia vinto? Uno che ha dato della mignota a Nancy Pelosi il giorno prima del voto, roba che in confronto le barzellette di Berlusconi su Rosy Bindi erano il cantico delle creature. Uno che ha detto che le donne le devi afferrare per la patonza. Uno che l'ultimo giorno di campagna elettorale ha mimato un pompino al microfono. Ma voi ve lo immaginate, che ne so, Mattarella che mima un pompino al microfono? Aiuto, che brutta immagine, chiamate un esorcista. E allora com'è possibile che abbia vinto? Un mitomane che ha affermato di essere stato il miglior presidente della storia americana, migliore anche di Abraham Lincoln e di George Washington, e che è convinto di poter porre fine a tutte le guerre con la sola imposizione delle mani, tipo Giucas Casella con il berretto di Napoleone, e che contemporaneamente ha detto di aver bisogno di generali fedeli, così come li aveva Hitler, uno che si è autoproclamato in televisione Nobel per la pace, mentre durante i comizi suggeriva simpatici plottoni di esecuzione per gli sceni e per i giornalisti. Com'è possibile che abbia vinto? Uno che ha detto che gli haitiani mangiano i gatti delle persone per bene di Springfield, uno che ha detto che in Congo hanno liberato i pazzi dai manicomi per fargli invadere l'America, uno che ha detto che Gaza è un posto fighissimo e può diventare la Costa Smeralda del Medio Oriente manco fosse l'Aga Khan. Com'è possibile che abbia vinto? Uno che si accompagna con comici che definiscono Porto Rico un'isola di spazzatura galleggiante, che si accompagna con i picchiatelli che incendiano le croci come nell'Alabama di due secoli fa, con gente che dice che l'uragano è la punizione divina per l'aborto, o altra gente tipo Marjorie Taylor Greene, appena rieletta deputata, secondo cui gli uragani sono creati dal governo e gli incendi in California sono stati causati dai laser spaziali ebrei. Com'è possibile? Com'è possibile che abbia vinto un vecchio miliardario egomaniaco, furfante e rimbambito? E invece è possibile, e ha vinto, e ce lo dobbiamo tenere perché la democrazia bellezza. Non c'è modo di mandarlo via. No, non c'è modo. A meno che... Beh, un modo... Cioè, a meno che non venga fuori che ha avuto anche lui una storia con Maria Rosaria Boccia. Bello sarebbe. L'ultimo grande scoop di Woodward e Bernstein, Trump e la Boccia fotografati a Pompei, con Trump che poi si presenta alla CNN e al TG1, naturalmente a reti unificate, si toglie quella roba arancione che è in testa e mostra la cicatrice che lei gli ha lasciato, chiedendo scusa alla moglie, a tutti gli americani e annunciando di volersi chiudere in un eremo o di andare a fare il cameriere in Cina. Bello sarebbe, mannaggia. Ma non sarà. perché intanto The Donald ha vinto, non solo ha vinto, ma ha vinto in modo clamoroso, ha vinto guadagnando in tutti i segmenti dell'elettorato, bianchi, afroamericani, latinoamericani, arabi musulmani, giovani, uomini, donne, eschimesi del Kansas, visigoti dell'Oregon, tutti, e la cosa che impressiona è che dentro a quella vittoria ci sta dentro tutto il suo contrario, ci stanno un anziano miliardario suonato e la generazione Z, il Ku Klux Klan e la PayPal Mafia, le criptovalute, le granaglie dell'Arkansas, i nerd della Silicon Valley e i cowboy del Wyoming, Winchester del Colorado e i satelliti di Starlink, ci sta la Trump Tower e i poveri d'America, gli insulti ai portoricani, il consenso dei portoricani, il sessismo nei confronti delle donne e il consenso di molte donne, il razzismo verso i neri e il consenso dei neri, ci sono i coloni israeliani che gli dedicano addirittura una colonia e il consenso degli arabi musulmani del Michigan, ci stanno i crocifissi e ci stanno i razzi, ci sta il sogno dello spazio, gli incubi da medioevo, il viaggio su Marte e quello all'inferno. C'è dentro un po' di tutto nella vittoria di Trump, perché è una vittoria in cui l'irrazionale conta, è inutile cercarci coerenza a tutti i costi, la ragione ordina e separa il vero e il falso, l'input e l'output, il bianco e il nero, l'on e l'off. L'irrazionale invece tiene caoticamente e magicamente tutti insieme e quindi per esempio stanno perfettamente uno accanto all'altro il viaggio senza confini per esplorare l'universo e la blindatura dei confini con il Messico, dove la sintesi perfetta sarà raggiungere finalmente il suolo di Marte, ma solo per spedirci i messicani. L'irrazionale paga, paga più della ragione, ma paga politicamente se sta dentro a una promessa, e la promessa è quella del Make America Great Again, che è una promessa facilona, anche infantile, anche un po' freudiana e come tale pure molto maschile. Una promessa dove la parola chiave è great, perché non è vero che le dimensioni non contano, soprattutto per un boscaiolo del Nord Dakota. Sarà insomma quel tipo di promessa lì, che è promessa di futuro sì, ma disegnato identico al passato, con le tradizioni americane, gli antichi splendori, l'età dell'oro, una grande proiezione verso gli anni 50, ma dell'Ottocento, perché l'altra parola chiave è appunto again, perché quel tipo di promessa, come tutte le promesse conservatrici, è una promessa difensiva, quella del sigilliamo i confini e il tempo, del chi è dentro e dentro e tutti gli altri fuori, insomma sarà quella roba lì, eppure peggio, ma è una promessa, e dentro tiene risposte all'insicurezza di un elettorato che chiedeva innanzitutto di essere rassicurato. E allora la domanda a seguire è: ai democratici ce l'avevano la promessa e ce le avevano le risposte? Allora, non mi metto certo io a rispondere, perché le competenze non le ho. Mi affido piuttosto a chi invece le competenze ce l'ha e dice cose anche sorprendenti, nonché interessanti, soprattutto quando si vanno a leggere i numeri. La persona a cui mi affido oddio, adesso non mi ricordo più il nome, vedi che sono rimbambito, come, cioè mi ricordo il cognome, ma è brutto dire solamente Dino, mannaggia, Dino Menduni, eccolo qua, mi sembra di essere Biden e Trump messi insieme, che è il, è un analista, è un comunicatore, è il capo dell'agenzia Proforma, e che non ha scritto sui giornali ma proprio su Twitter, il Twitter di Elon Musk, alcune delle sue analisi a caldo e a freddo sul voto americano. Allora, la, partiamo da qui, scrive Amenduni, prendendo i numeri. Kamala Harris ha preso più voti di Hillary Clinton, sconfitta nel 2016, e anche di più del secondo Barack Obama, vincente nel 2012. Il problema è che ha anche perso 13 milioni di voti in meno, che ha preso in meno di Joe Biden nel 2020. Mancano dunque, attenzione, 13 milioni di voti rispetto al 2020. Non solo, quei 13 milioni mancano tutti dalla parte dei democratici. Trump ha mantenuto il suo consenso di 4 anni fa, con cui ha perso contro Biden circa 73 milioni di voti, e con i voti di quest'anno avrebbe perso di poche migliaia di voti sia in Pennsylvania, sia in Georgia, sia nel Michigan rispetto al Biden del 2020. Insomma, guardando i numeri, che cosa dice Amendoni, che i voti di Trump sono rimasti esattamente gli stessi dal punto di vista numerico, al netto di tutte quelle frecce rosse di flusso che hanno indicato che ha guadagnato in tutti i segmenti dell'elettorato, ma il numero complessivo dei voti è rimasto lo stesso. E quindi non è che il paese si è spostato completamente a destra, è che dall'altra parte sono mancati 13 milioni di voti che c'erano prima. Allora, dice ancora Amendoni, quando si mette a confronto un'auto che rimane ferma, in questo caso Trump e il suo numero degli elettori, e un'altra auto che torna indietro di 130 metri, Harris e i suoi elettori rispetto a Biden, ne risulterà che l'auto di Trump è avanti di 50 metri, cioè 5 milioni di elettori, rispetto a quella di Harris. In una dinamica simile, dice Amendoni, è ardito dire che il paese si è spostato a destra, o comunque, se è successo, è stato per sottrazione, non per addizione. Da questo punto di vista, le elezioni americane 2024 mi sembrano molto simili a quelle italiane del 2022 e anche in parte a quelle britanniche di quest'anno. Il blocco elettorale della destra italiana è rimasto sempre lo stesso, circa 10,3 milioni di voti. L'affluenza però è precipitata, così da quel blocco elettorale è diventata maggioranza assoluta per parziale incapacità degli avversari più che propria capacità propulsiva. Considerazioni queste che vale la pena aggiungere a tutte quelle che sono state fatte fino adesso. Poi io mi fermo qui ovviamente con l'analisi che lascio a chi è certamente più competente. Oltre a tutti i fattori, gli elementi di analisi che sono stati messi in campo, varrebbe la pena però rammentarne un altro paio. Perché nell'abitudine esasperata a commentare il dopo si finisce per dimenticare quasi sempre quello che è successo prima, e prima sono accadute insieme due cose che non erano mai accadute contemporaneamente, cioè un candidato da una parte sostituito in corsa a pochi mesi dal voto e dall'altra uno a cui hanno sparato durante un comizio. Quanto hanno pesato questi due fattori? Soprattutto il secondo, con quella incredibile forza comunicativa che si è portata dietro. Beh, forse due pensieri in più varrebbe la pena continuare a farli. Intanto ci sono cose che i soldi non possono comprare. Per tutto il resto c'è Elon. In attesa di inventare l'America che si guida da sola, Elon Musk ha inventato il presidente che guida lui. Ieri, per esempio, era al fianco di Trump che telefonava per la prima volta a Zelensky. Diciamo che è passato dal ruolo di repetto a quello di badante. Per l'occasione gli ha anche consegnato un telefono nuovo fiammante, che è la versione Starlink del Brondi con i tasti grandi, perché Biden sarà anche stato rimbambito, ma non è che The Donald lo sembri molto meno. Ma chi è Elon Musk? Bello, detto così, pare una scheda lanciata da Minoli. E allora vediamo un po' chi è Elon Musk, tra le altre cose. In sottofondo teniamo ancora questa cosa che era una vecchia canzone di Timbuk3 e che aveva anche un titolo in questo momento particolarmente simbolico. The future is so bright, I gotta wear shades. Il futuro è così scintillante che è meglio che mi metta gli occhiali da sole. Allora, Elon Musk, dicevamo, è un idealista libertario che è passato al lato oscuro della forza. È un Howard Hughes più ricco, più carogna e con la disponibilità di sostanze stupefacenti certamente migliori. Anzi, è due Howard Hughes che convivono in un'unica figura un po' bipolare. C'è il sognatore volante che racconta Scorsese in The Aviator, c'è il vampiro psicopatico che racconta il Roy nella trilogia americana. È un Tony Stark con l'armatura del Dottor Destino, perfetto per il ruolo di supereroe, ma anche per quello del super cattivo. Elon Musk è un uomo che non conosce l'ascensore sociale, perché per lui c'è direttamente il razzo. Nelle 24 ore successive alle elezioni di Trump ha guadagnato 26 miliardi di dollari, più di un miliardo all'ora. Poi certo bisogna capire se netti o lordi, perché alla fine se gli toglie la ritenuta d'acconto, l'INPS, le tasse, non è che resti molto. 26 miliardi di dollari in 24 ore. Elon Musk è così fottutamente ricco che una volta ha fatto l'elemosina abriatore. Tieni ragazzo, usali per aprirti una pizzeria. È così fottutamente ricco che al confronto Trump pare un morto di fame. Forse è stata questa la straordinaria illusione ottica che lo ha fatto sembrare uno del popolo, Trump. è così fottutamente ricco Elon Musk che una volta, prima di diventare così ricco, si era comprato una McLaren, tutto vero, e l'ha schiantata subito contro un muro perché non sapeva guidare, e deve essere lì allora che ha inventato l'auto che si guida da sola. Eureka! È così fottutamente ricco che, siccome ci aveva voglia di cazzeggiare su Twitter, se l'è comprato direttamente e lo ha trasformato in un colossale ventilatore di propaganda, eppure nella più grande discarica di picchiatelli mai conosciuta. Come tutti quelli fottutamente ricchi, Elon Musk è anche un po' eccentrico. Bene, forse lo sapete, ma il primo figlio avuto con la cantante dei Grimes lo ha chiamato XAEA-12, praticamente il codice di un frigorifero, però ha fatto sapere che in casa lo chiamano X, diminutivo. A spiegare il senso del nome è arrivata la mamma, che ha raccontato: X è la variabile sconosciuta, AE è la pronuncia elfica per AI, che significa amore e o intelligenza artificiale, mentre A12 è il precursore dell'SR-71, che è il loro aereo militare preferito, forte in battaglia ma non violento. Ecco, adesso è tutto chiaro. L'altra figlia, avuta con la cantante dei Grimes e nata con maternità surrogata, si chiama invece Exa Dark Sideral, ma il suo soprannome è Y per distinguerla da X. Exa Dark Sideral, in confronto a quello di prima, è easy come Maria. Mentre l'ultimo l'hanno chiamato Tau Techno Mechanicus. Ecco, capite che al di là dei soldi non è gente che sta benissimo, e che il futuro del pianeta è in mano a uno che ha chiamato i figli XAEA-12 e Tau Techno Mechanicus. Cazzo, vien da dire tutta la vita Pier Silvio. E dire che Elon Musk potevamo avercelo noi. E sapete chi era? Era Albano. Se avessi investito a Milano quello che ho investito in Puglia, adesso sarei Elon Musk, ha dichiarato al Corriere della Sera. Da noi intanto sono tutti già saliti sulla Tesla del vincitore. Il primo, naturalmente, non poteva essere altrimenti, è Salvini, che come tutti gli adolescenti in cameretta c'ha tutti, ma proprio tutti, i poster dei suoi idoli, quello di Trump, quello di Musk, di Putin, di Gargamella, di Sauron, tutti quanti. Salvini ha postato subito una foto che lo ritrae insieme a Musk. Ora, immaginateli lì insieme. Elon Musk, che è quello della rete di satelliti che fanno comunicare tutto il mondo. L'altro, Salvini, che è quello dei treni e del chiodo. Ecco, non è possibile, credo, immaginare in natura due persone che non c'entrano un cazzo come Salvini e Elon Musk. Stanno insieme come, che ne so, come Schopenhauer e Franco Franchi, eppure stanno insieme, e magari progetteranno pure il ponte sullo stretto della Via Lattea che da Messina arriva sul pianeta Zurt in un'unica ecologica campata. Salvini poi ha continuato a celebrare, ha postato un'altra foto in cui quelli dei poster li ha messi tutti insieme, mancavano Gargamel e Sauron, però c'erano Orban e la Le Pen, e poi c'era la scritta Make the West Great Again. Ci ha messo dentro tutto l'inglese che aveva di scorta, frutto di tanto The Pennies on the Table e di grandi, grandi memorie da cowboy. Make the West Great Again, il trumpismo padano, che è un niente poi declinare sui territori. Make Solbiate Olona Great Again, make Bulgaro Grasso Great Again. E la cosa meravigliosa, forse la più bella di tutte, è che Salvini, per identificarsi con Trump, si è messo il costume da Trump. Non so se l'avete visto, con il vestito blu e la cravatta rossa, esattamente delle stesse tinte di quelle di Trump. Lui c'ha questa passione pazzesca per i costumi, tipo il Big Jim. Deve essere probabilmente il frutto del trauma di quando da piccolo gli hanno rubato Zorro, ve lo ricordate? Salvini ci aveva, e l'abbiamo visto, il costume da vigile del fuoco, quello da alpino, quello da poliziotto e anche quello da Trump. C'ha un armadio così pieno di costumi che neanche Marie Kondo riesce a metterglielo a posto. E Salvini ama, diciamo, Trump come Calenda ama il nucleare. Siccome anche a Salvini piace il nucleare, non escludo abbia nell'armadio anche un costume da reattore. L'altro, molto molto contento, quasi come Salvini, è Dugin, l'ideologo di Putin, che subito ha scritto sui social: abbiamo vinto, sono felice, il mondo non sarà più come prima. Dugin, per capirci, e quello che spiegava che quelli in Ucraina è la guerra della Beata Vergine Maria contro l'anticristo, e forse è di questo che discuteranno Putin e Trump quando si incontreranno per porre fine a tutto questo. Ma intanto io devo porre fine rapidamente a tutta questa trasmissione, perché come al solito sto andando lungo, quindi taglio via veloce e siccome ci tengo vado a prendere l'ultima pagina di questa puntata del Demone del Tardi, una pagina che comincia così. Una dose di felicità dall'inizio alla fine fu il verdetto di Pauline Kael sul New Yorker, il miglior film concerto che abbia mai visto, scrisse invece Robert Christgau sul Village Voice. Quello spettacolo è stata la cosa più ambiziosa che avessi mai tentato, questo l'ha scritto David Byrne nel suo saggio Come funziona la musica. E la realizzazione di Stop Making Sense, perché è di questo che stiamo parlando, è stata una di quei momenti magici e perfetti in cui all'ambizione è corrisposto il risultato. E dire che non era stato immediatamente chiaro, perlomeno in Italia, che Stop Making Sense fosse quella cosa lì, una delle vette più alte toccate da una delle più grandi band del proprio tempo. Ricordo che nelle nostre riviste musicali trattarono Stop Making Sense un po' così, come un'altra cosa buona e niente più, forse perché scontava il giudizio un po' tranchant che era caduto su Speaking in Tongues, che aveva la colpa di arrivare dopo l'inarrivabile trilogia con Brian Eno e che scontava una produzione più piatta, più 80s, ma che, come poi avrebbe dimostrato l'esecuzione live, era pieno di grandi canzoni. Eppure era già tutto lì, una band allargata per l'occasione che suonava da Dio, una sequenza di canzoni benedetta, c'era la musica, c'era il teatro, c'erano la danza, i costumi e volendo pure l'atletica leggera quando David Byrne si trasformava in mezzo fondista correndo intorno al palco al termine di Life During Wartime che abbiamo in sottofondo. Ecco, forse Jonathan Demme non sarebbe stato Jonathan Demme fino al Silenzio degli Innocenti, ma quello che allora fece con la macchina da presa fu roba da musicista e da membro aggiunto che suonava magnificamente con la band. Girato in quattro differenti serate al Pandachis Theater di Los Angeles tra il 13 e il 16 dicembre dell'83, Stop Making Sense fu, scrive Rolling Stone, la sublimazione filmica delle idee di Byrne, un'idea di spettacolo che portava in scena sperimentazioni che poco dovevano ai concerti rock quanto al teatro giapponese, alle danze balinesi, posizionando i Talking Heads in un territorio inedito per la musica occidentale, ha scritto David Byrne, compresi che era possibile fare uno spettacolo senza fingere che fosse naturale. L'enfasi occidentale sullo pseudonaturalismo e il culto della spontaneità come sinonimo di autenticità erano solo uno dei possibili modi di comportarsi sul palco. Stabilì che non c'era niente di male nell'indossare costumi e mettere in scena uno spettacolo. Ciò non implicava alcuna insincerità. Nel 2021, quando venne selezionato per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, il film venne definito culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo. E adesso, a 40 anni dalla sua uscita in sala, Stop Making Sense torna anche negli cinema italiani, sugli schermi italiani, per 3 giorni, dall'11 al 13 novembre, da lunedì a mercoledì, restaurato in 4K e con la colonna sonora totalmente rimasterizzata da Jerry Harrison. Per cui se l'avete visto e vi è incantato, o semplicemente se non l'avete mai visto, 3 giorni per poterlo fare. Con questo chiudiamo la puntata odierna del Demone del Tardi, che potete ritrovare naturalmente in podcast sulle piattaforme e sul sito di Radio Popolare. Ciao a tutti, buon sabato, buon weekend da Gianmarco Bacchi, ci risentiamo con il Demone la settimana prossima, sempre di sabato, sempre alle 9:30 del mattino. Ciao!